tempi supplementari. Tempi supplementari.
Candidates: Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Invece è l'arrivo di Pecco Bagnaia dal 1972, che un italiano su una moto italiana non andava a conquistare il titolo di campione del mondo. Pecco Bagnaia, il titolo della MotoGP è suo ufficialmente.
I suoni della nostra copertina che introducono i temi di serata, gli ormai imminenti mondiali di calcio in Qatar, non senza polemiche, e la chiusura del moto mondiale che ha incoronato Francesco Bagnaia e la Ducati.
Buonasera da Massimo Miccoli e Patrick Locatelli. Mancano 13 giorni alla partita inaugurale del mondiale in Qatar, un mondiale molto discusso non solo per le condizioni ambientali con le quali i giocatori dovranno confrontarsi. La prima voce che ascoltiamo e che ci porta direttamente nel paese ospitante è quella di Andrea Dorigo, guida turistica stabilitasi a Doha da più di 6 anni.
Allora, la prima cosa che ti chiedo è banalmente: quanto ci vuole per adattarsi a vivere in un paese come il Qatar?
Interessante domanda, sì. Certamente per vivere qua bisogna un po' di tempo. Sicuramente è un posto, come d'altra parte tutti gli altri paesi, io ho vissuto da tante altre parti all'estero, prima di venire qua in Qatar, comunque un paese dove bisogna prendere un po' le misure. Certamente la cultura è molto diversa, molto distante dalla nostra cultura, e ci sono tante magari regole, magari anche per sapere come comportarsi in pubblico, come sapere. Poi dopo tutto il mondo e paese, insomma, vige la buona educazione, cioè, certamente. Per cui alla fine basta poco tempo, 1 o 2 mesi. La cosa più che ancora non mi adatto è l'estate, perché l'estate qua appunto la temperatura si eleva molto, passa anche 50 gradi, per cui abbiamo una temperatura molto alta ed è molto difficile abituarsi a questa, ecco.
Al di là del caldo, qual è la cosa che fai più fatica a gestire o forse anche a sopportare del paese in cui, tra virgolette, ti sei installato?
Ma io come persona non mi è mai piaciuta la pioggia, comunque vengo dal nord Italia, per cui, non so, da noi piove molto spesso, e forse qua proprio la cosa opposta, che non piove quasi mai, forse se siamo fortunati 1 o 2 volte all'anno, per cui è interessante, però mi manca un po' la pioggia e comunque mi manca un po' la libertà di prendere la mia macchina e comunque cambiare anche scenario, perché noi sappiamo comunque benissimo in Europa con la macchina abbiamo tantissime città, insomma, posti belli dove andare a visitare, cambiamo scenario in continuazione. Se pensiamo anche a qualche regione, passiamo dal mare alla montagna in un'ora e un quarto. Ecco, la cosa forse qua è quella che per cambiare area, per cambiare ambiente, devo per forza prendere un aereo e con la macchina, insomma, vado poco lontano, ecco.
Venendo al mondiale che si giocherà tra meno di 2 settimane, immagino tu abbia contatti con le persone del posto. Come sta vivendo la gente l'avvicinamento a questo grande evento?
Ma è un evento unico nella sua storia, mancano oggi proprio 13 giorni, per cui la città è in assoluto fermento per questo grandissimo avvenimento che si aspetta ormai da diversi anni. La città ovviamente, diciamo, stanno completando adesso gli ultimi cantieri, le ultime cose proprio spicciole, proprio per rendere questa città, impreziosire questa città ancora e tirare a lustro, ecco, nel migliore dei modi. Per cui c'è assolutamente molto, molto entusiasmo e anche forse qualche punto interrogativo. Questo dettato dal fatto che è forse la prima volta nella storia che si gioca in uno stato così piccolo, e io proprio direi più che stato, qua parliamo di una città, che la città, la capitale appunto si chiama Doha. Infatti basta pensare che lo stadio più lontano dalla città dura dista 40 minuti, per cui tutto molto vicino alla fine. Tutti gli stadi, più che altro, a parte due, lo stadio di Al-Bayt che si trova ad Al-Khor e lo stadio di Al-Rayyan che è un po' più fuori, diciamo più a occidente rispetto alla capitale, sono per gli altri, il resto degli stadi sono tutti in città, per cui è una grande incognita anche capire come sarà un po' la logistica, i trasporti e tutto il resto.
Ecco, l'hai detto, a livello di trasporti come si stanno organizzando?
Allora, il trasporto per questo evento qua della Coppa del Mondo sarà, tutto il trasporto pubblico sarà gratuito per le persone che avranno l'AIA Card. L'AIA Card è una carta che fisica, ma anche a livello, si può scaricare direttamente l'applicazione sul telefono, è una carta indispensabile per arrivare in Qatar. Questa si ottiene tramite dopo l'acquisto di un biglietto, almeno di un biglietto per della Coppa del Mondo. Cosa interessante, questa AIA Card è già in vigore dal 1 novembre fino al 23 dicembre, per cui un turista che vuole venire qua in questo periodo fino al 23 dicembre sa che o che si prende un biglietto della FIFA World Cup oppure ahimè non potrà entrare in Qatar senza questa AIA Card, ecco.
Hai parlato di un giusto entusiasmo, di un crescente palpabile entusiasmo, ed è normale che sia così. All'esterno del paese però si sono alzate, insomma, numerose polemiche. All'interno invece queste polemiche sono filtrate, cioè ci sono attivisti anche all'interno del paese oppure lì tutto tace, tutto, insomma, non si vede l'ora semplicemente di giocare questo mondiale?
No, no, assolutamente c'è un grande interesse, fermento, come dicevo prima, e non si vede l'ora di iniziare appunto a fare il kick-off il 20 di novembre. Assolutamente non esistono attivisti, è un paese un po' diverso dal nostro modo di vivere in Europa. Comunque diciamo che la frenesia, la voglia che in questo evento inizi è la componente più grande, insomma, che la fa da padrone ora.
E dopo aver sentito la voce della guida turistica di Stanza Doha, Andrea Dorigo, ascoltiamo uno spezzone del reportage andato in onda ieri sera su RSI La 1, Svizzeri nel Golfo Persico, di produzione SSR. La protagonista dell'estratto è la sindacalista basilese Rita Schiavi, giunta in Qatar per un sopralluogo negli stadi che ospiteranno la rassegna iridata.
In Qatar la febbre del calcio aumenta. L'Emirato, che ha fatto costruire 8 nuovi stadi, ha subito pesanti critiche per le condizioni di lavoro sui cantieri. Dal 2018 la sindacalista Rita Schiavi esegue regolarmente delle ispezioni con un team di esperti internazionali.
Quasi 6.000 persone hanno lavorato alla costruzione di questo stadio. Abbiamo assunto 500 subappaltatori. È stato un successo e ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo esposto qui un'opera con le foto di tutti i lavoratori.
Un gesto per onorare i lavoratori, forse il frutto di un buon lavoro sindacale.
All'inizio abbiamo avuto difficoltà a parlare con loro.
Abbiamo iniziato molto presto, già nel 2010, dopo l'assegnazione dei mondiali. All'inizio i qatariani erano reticenti, quasi permalosi, perché non credevano fosse possibile organizzare i mondiali in Qatar. Secondo me, temevano di perdere l'opportunità di ospitare questo evento. Quando in seguito si è instaurata una certa fiducia e hanno capito che si trattava delle condizioni di lavoro, abbiamo firmato un contratto nel 2017 con il Comitato Supremo, che in pratica è la FIFA del Qatar, il committente degli stadi. Da quel momento in poi le cose sono migliorate. sono andate sempre meglio. Ci siamo sentiti più liberi e loro si sono impegnati molto, cercando di risolvere in modo solerte i problemi accertati di volta in volta.
Rita visita lo stadio Al Janoub appena ultimato. Un'eccellenza architettonica e anche logistica, date le condizioni estreme. Il clima desertico era un punto centrale quando Rita e il suo team hanno effettuato le prime ispezioni sui cantieri.
Un grosso problema era il caldo e la gestione del calore è stata nettamente migliorata. Il team che se ne occupa ci ha spiegato che hanno sperimentato diverse magliette. Prima erano piene di ghiaccio ma troppo pesanti. In seguito ne hanno sviluppate di più moderne che contengono acqua in diversi punti e raffreddano la temperatura corporea. Hanno sperimentato tecnologie completamente nuove.
Anche lo stadio è stato dotato di un sistema di raffreddamento speciale per proteggere i giocatori e le tribune inferiori degli spettatori dal caldo torrido del deserto.
Sospettiamo che all'inizio molta gente abbia avuto problemi di stress da calore, abbia sofferto di malattie pregresse e non riuscisse a sopportare il clima. Ora tutto questo è cambiato. Vagliano il personale prima che inizi, monitorano i lavoratori affinché chi ha dei problemi non debba lavorare all'esterno al caldo, ma riceva un posto di lavoro diverso.
Si stima che il Qatar investa 150 miliardi di franchi in infrastrutture completamente rinnovate. Questo contempla, oltre agli stadi, anche gli hotel. Il Qatar avrebbe pagato almeno 4 miliardi e mezzo di franchi svizzeri per la costruzione dei nuovi stadi. Dopo il torneo calcistico, alcuni di essi saranno ridimensionati, riconvertiti o addirittura smantellati. In Qatar il sistema kafala si è imposto per molto tempo. I lavoratori erano costretti a consegnare il passaporto e perciò dipendevano completamente dai loro datori di lavoro. Anche grazie al lavoro svolto da Rita, questo sistema è stato ufficialmente abolito.
All'inizio della costruzione degli stadi, il sistema kafala esisteva ancora. Talvolta i lavoratori erano costretti a versare alle agenzie di collocamento tasse di assunzione molto elevate. Recuperare queste tasse è stata forse una delle conquiste più importanti mai raggiunte. Prima dovevano pagare per mesi e mesi. Con l'abolizione del sistema kafala le condizioni sono migliorate. Il sistema, tuttavia, non è ancora stato abolito ovunque, anche se nei cantieri dei mondiali l'hanno fatto con una certa rapidità. Per questo non eravamo favorevoli al boicottaggio. Abbiamo pensato di approfittarne per migliorare le condizioni.
E la costruzione degli impianti ha sollevato polemiche riguardo alle condizioni di lavoro, condizioni che in diversi casi ha portato anche a dei decessi. A tutela di questi lavoratori è intervenuto e sta intervenendo Amnesty International. Nostra ospite, la sua portavoce per la Svizzera, Sara Rusconi.
Sara Rusconi, cosa è stato fatto fin qui da Amnesty?
Allora, Amnesty era già presente prima e monitoravamo già la situazione dei diritti umani in Qatar prima dell'attribuzione dei mondiali. Quello che è cambiato è che da quel momento abbiamo aperto gli occhi in un altro modo, abbiamo pubblicato un primo rapporto importante sulle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti nel settore della costruzione già nel 2013 e da lì altri sono seguiti. Continuiamo ad essere presenti nel paese a documentare diversi problemi che ci sono, dalle condizioni di lavoro sui cantieri allo stato degli alloggi per i lavoratori, il mancato pagamento dei salari o l'assenza di giorni di riposo. Ci siamo anche molto concentrati sul sistema di organizzazione del lavoro, detto kafala, che permetteva di fatto ai datori di lavoro di avere un vero e proprio controllo sulle vite degli impiegati, rendendo molto difficile cambiare lavoro o andarsene. E abbiamo soprattutto nell'ambito di quello che sono i mondiali, di quello che interessa a noi, denunciato le condizioni di lavoro molto molto difficili. Parliamo di stadi e costruzioni nel deserto, le temperature sono altissime, addirittura la FIFA ha spostato il mondiale in modo che coincidesse con l'inverno per non danneggiare la salute di giocatori e pubblico, il che secondo me è tutto dire, e quindi ci siamo dedicato a tutto quello che è l'apparato di lavoro in più che è scattato attorno all'organizzazione dei mondiali. E un'ultima cosa, secondo me comunque importante, è il fatto che abbiamo raccontato le storie di molti giovani uomini che sono partiti sani dal loro paese, che fosse il Nepal o il Bangladesh, e che sono morti improvvisamente in Qatar senza motivo apparente, dopo giorni, settimane trascorsi a lavorare magari 12 ore al giorno con temperature estreme. Le loro morti non sono indagate, le loro famiglie non ricevono alcun tipo di spiegazione o indennizzo, e noi continueremo a lavorare su questo tema per avere una forma di verità e giustizia.
Quindi, al di là di questa nube grigia tendente al nero che aleggia insomma sopra il mondiale, questo evento ha comunque portato a dei progressi nel paese?
Sì, fortunatamente dei progressi ci sono stati, questi sono probabilmente il risultato della pressione che è stata fatta sulle autorità per la grande mobilitazione delle ONG, della società civile, di tutte le realtà che sono implicate nell'organizzazione dei mondiali. Quindi dal 2017 sono state avviate delle riforme, penso per esempio alle condizioni contrattuali del personale domestico, sono stati creati dei tribunali per il lavoro, è stato introdotto un salario minimo e c'è anche una forma di fondo di compensazione per chi non ha ricevuto il salario, anche se su questo ci sono un po' di perplessità perché non vale esattamente per tutti i lavoratori che non hanno ricevuto uno stipendio. E relativamente ai mondiali, il Comitato Supremo, che è incaricato dell'organizzazione, della costruzione, di far funzionare la macchina dei mondiali, ha introdotto degli standard che però riguardano solo i siti ufficiali legati ai mondiali di calcio e quindi toccano circa il 2% dei 2 milioni di lavoratori migranti che sono nel paese. Le riforme che sono state lanciate sono un po' rimaste sulla carta, ci sono state sì dei cambiamenti, ma c'è il modo di circuirli. Per esempio c'è la questione del ritiro del passaporto: il lavoratore arriva, il datore di lavoro gli ritira il passaporto in teoria per fare le pratiche necessarie e dovrebbe ridarglielo, ma spesso questo non succede. Questo è uno strumento di pressione enorme su questi lavoratori: senza il passaporto non puoi fare niente, se il tuo datore di lavoro ha in mano il tuo passaporto hai le mani legate. Quindi ci sono tante cose che sono migliorate, ma ci sono dei progressi enormi da fare. Faccio giusto un altro esempio legato alle temperature. Si è parlato della legge riguardo proprio le temperature sotto le quali si può o non si può lavorare. Questa legge adesso dice molto vagamente che, se vogliono, durante la stagione più calda i lavoratori possono fare delle pause. Questo è molto diverso da scrivere nella legge: se la temperatura supera i tot gradi, i lavoratori devono fare delle pause ogni X tempo, oppure il lavoro viene sospeso quando si supera una determinata temperatura. E sono questi i cambiamenti di cui c'è bisogno per veramente garantire che i diritti delle persone che lavorano siano protetti. Una preoccupazione in più che abbiamo è legata al fatto che finiscono i mondiali, l'attenzione sparisce e queste riforme dove vanno a finire? Diventano veramente realtà? Cosa succede?
Sara Rusconi, Amnesty International ha una richiesta particolare, una richiesta prioritaria da fare, da sottoporre insomma alla FIFA o comunque a questo mondiale?
Amnesty International, insieme a altre organizzazioni attive su questo tema, col sostegno di gruppi di tifosi e di associazioni calcistiche, ha lanciato una campagna che chiede al paese organizzatore, alla FIFA, di risarcire i lavoratori migranti per quanto hanno subito e anche le famiglie di quelli che sono morti. Quindi chiediamo che sia creato un fondo che corrisponde almeno al montepremi in denaro dei mondiali, sono 440 milioni di dollari, e che questi soldi servano per risarcire le vittime della costruzione di questo grande sogno. Per informazione, si stima che la FIFA incasserà circa 6 miliardi di dollari dall'organizzazione di questo torneo, per cui alla fine le proporzioni, comunque accettando questa richiesta, non ci sarebbe un impatto tremendo sugli incassi della FIFA, ma l'impatto sarebbe importante sulle vite di queste persone.
La voce di Sara Lusconi, portavoce per la Svizzera di Amnesty International. Sul fronte boicottaggio c'è un paese in particolare che si sta facendo sentire, Patrick. Ne hai parlato con il nostro corrispondente Walter Raue.
Tra le nazioni che stanno sostenendo maggiormente l'azione di boicottaggio o tentato boicottaggio c'è la Germania, lo si è visto anche negli stadi con striscioni nelle curve di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Walter, come è percepito lì questo mondiale? Effettivamente la gente rinuncerà a guardare le partite oppure sono solo, tra virgolette, chiacchiere?
No, chiacchiere credo di no, però non bisogna nemmeno esagerare. Credo che se la gente non vedrà le partite quest'anno, non tanto per i diritti umani nel Qatar quanto perché sarà il mercatino di Natale oppure a fare le compere in vista delle feste, ecco, questo forse è il problema maggiore di questa, di questi mondiali. Però a livello, diciamo, mediatico e di opinione pubblica, il tema è presente e viene tematizzato quasi giornalmente dalle televisioni, dalle radio, sui giornali, ad esempio appunto l'azione della ministra degli interni Nancy Faeser, che da un lato vuole recarsi ancora in Qatar per farsi un'idea, insomma, delle condizioni di lavoro dei lavoratori che hanno partecipato ai cantieri per il mondiale, e chiede anche garanzie per il rispetto, diciamo, anche dei diritti della comunità LGBTQ. E quindi da un lato, ecco, c'è anche un'azione di governo, poi c'è la richiesta da parte della Federcalcio tedesca, la DFB, che ufficialmente ha chiesto alla FIFA di stanziare un fondo di risarcimenti per i lavoratori che si sono infortunati sui cantieri.
Facevi giustamente riferimento alla polemica legata alla ministra dell'interno Nancy Faeser, ma alcuni quotidiani tedeschi leggevo che facevano notare quanto ormai il suo volersi recare nel paese per rivendicare i diritti dei lavoratori qatarioti forse arriva un po' in ritardo.
Ma sì, arriva un po' in ritardo, e in questo caso forse una critica che viene, ecco, suona forse un po' strano citare adesso politici del Qatar, però c'è il ministro degli esteri, appunto, dell'Emirato del Qatar, che accusa la Germania di ipocrisia, e in questa accusa forse non ha tutti i torti, perché bisogna anche ricordare dall'altro lato che quando si tratta di far compere energetiche, soprattutto di gas, in sostituzione di quello russo, ecco, la Germania, il governo tedesco, non va tanto per la leggera e si reca appunto a Doha, si reca nel Qatar per stringere accordi con il governo del Qatar. Ecco, quindi quando si tratta di energia o di gas va bene il Qatar, quando si tratta dei mondiali di calcio va bene un po' meno. Quindi, ecco, forse c'è un po' di ipocrisia in questo atteggiamento tedesco, e soprattutto il ritardo con quale la ministra degli interni si reca nel paese. Ecco, forse davvero è tardi, fra poche settimane inizia il mondiale, e quindi davvero c'è da chiedersi che cosa questo possa ancora cambiare.
E ringraziamo anche Walter Raue. Piccola precisazione: in data 2 novembre, dunque pochi giorni fa, il ministro del lavoro della Qatar, Ali Ben Samik Al-Marri, ha annunciato che il paese non finanzierà un fondo di compensazione per i lavoratori che hanno contribuito alla realizzazione degli impianti sportivi, fondo a cui facevano riferimento i nostri ospiti. E con questa ultima aggiunta chiudiamo il capitolo Qatar, ma torneremo a parlare evidentemente di mondiale all'interno di Tempi Supplementari nelle prossime settimane.
Prima della seconda parte, spazio alla musica con Beyoncé, il suo ultimo Cuff It. I feel like calling in love. I'm in the mood to roll something up. Tonight I'm rolling something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to pour something up. I wanna go miss.
medicine. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been.
Rete 1. Tempi supplementari.
Seconda parte di trasmissione che dedichiamo alla finale di stagione del Motomondiale con il trionfo di Francesco Bagnaia e della Ducati. Lo facciamo con questo reportage dell'inviato a Valencia Elias Bernasconi e arrangiato da Giordano De Lucia.
È venerdì mattina qui a Valencia, è in pista la MotoGP e sono le prime sessioni di prove libere e con Marco Masetti ci siamo portati proprio alla curva 14, alla Adrian Campos, una curva che potrebbe risultare decisiva. Poter guardare una MotoGP così da vicino è qualcosa che davvero fa sempre venire la pelle d'oca.
È una scarica di adrenalina vedere da vicino, la vivi su due piani completamente diversi, uno è emozionale perché veramente vanno da paura. L'altra cosa che ti colpisce incredibilmente è l'odore della benzina bruciata, perché la benzina racing ha un odore fortissimo e proprio lì senti l'odore dell'animale da corsa che sta andando. Bella cosa da vedere davvero. Io ero qui nel 99 quando inaugurarono l'impianto è sempre stata bella l'idea di fare una pista stadio, cioè dove la gente dalle tribune, quelle opposte al rettilineo, vede tutta la pista. È molto bello, questo è molto raro tra l'altro, e qui ci stanno 100.000 persone attorno alla pista, è l'unica pista dove i piloti sentono sempre il pubblico, se succede qualcosa lo sentono le urla della gente, è notevole, è molto emozionale, è una pista un po' selvaggia sotto questo punto di vista.
Appena arrivati l'atmosfera è veramente di festa, c'è molta gente, molto più rispetto a quanto abbiamo osservato negli altri circuiti, e tra l'altro non mancano anche persone che hanno fatto un lungo viaggio per arrivare qui a Valencia.
Sì, ci abbiamo messo 18 ore tra auto e aereo nel viaggio dalla Polonia. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta e siamo qui perché è la nostra passione e speriamo che sia una grande festa.
I think it was a very long journey, but hopefully it will be very good.
Naturalmente non mancano anche tanti tifosi spagnoli, insomma, c'è tanta attesa per questo Gran Premio, questo ballo finale.
Muy muy emocionante, además Valencia siempre es un gran premio que siempre está lleno.
È un gran premio molto emozionante anche perché è sempre pieno di gente, le tribune saranno piene e non succede così altrove. Io sono tifosa di Marc Márquez naturalmente e spero che vinca lui, sarebbe la sua prima vittoria della stagione. Poverino, se lo meriterebbe davvero per tutto quello che ha vissuto. Penso che meriti di vincere o almeno finire sul podio, per anche salutare il pubblico e dare l'appuntamento al prossimo anno.
Per despedirsi bene della gente e già iniziare con l'idea dell'anno che viene.
Passeggiando per il paddock si fanno sempre incontri interessanti, allora ne approfitto per scambiare due parole con Manuel Pessino, apprezzato giornalista che da tanti anni vive questo mondo della MotoGP.
Ciao Elias, grazie per la intro, non so se è meritata o no. Valencia per me una volta di più è chiuso di una stazione, una di più, credo che la numero 29 per me. Devo dirti che questa stazione è stata un po' strana perché ha avuto grandi premi come il Mugello, lamentabile, con pochissima gente, altri tremendo come la Francia. Ok, Valencia è casa piena, come sempre.
Quanto manca Valentino Rossi al Moto Mondiale, almeno in questo primo anno, quanto è mancato?
Io credo nessuno ha saputo capire che significava la partenza di Rossi, nessuno, e si è pagato questo prezzo perché abbiamo visto in generale si è perso interesse, specialmente in Europa. Tu vedi il color giallo che prima era in qualche circuito il color predominante, se tu tiras di queste tribune il giallo manca, si vede lo che abbiamo visto.
E allora un'ultima domanda su un protagonista che certo quest'anno non è in lotta per il titolo, però spera di esserlo l'anno prossimo, ovvero Marc Márquez. L'ultima vittoria era arrivata a Misano nel 2021, lo sappiamo, è stata una stagione molto dura a causa dell'infortunio. Come vedi l'8 volte campione?
Mira, hai una cosa molto interessante, Marc. Sì, tu ricordate il suo speech, quello che sta dicendo negli ultimi due o tre grandi premi, il messaggio è chiarissimo, lui ha dimenticato il braccio, per lui il braccio già non è un problema e adesso il suo discorso è sempre aggressivo e contro altri piloti. Perché? Nessuno può dire che ha battuto a Marc in pista, nessuno, né Joan Mir, né Quartararo, né Bagnaia. Per questo per me la stazione 2023 sarà l'anno della, come si dice,
resa dei conti.
Esatto, perché lì quelli tre devono battere a un Marquez normale e ahí sta il merito. Fino a questo, ok, sono campione del mondo, ma il titolo ha un però.
Grazie mille Manuel Pessino.
Prego, prego, a te Elias, un saluto a tutti.
Yeah. camminando per il paddock sia anche l'occasione di entrare in un box, in particolare il box del team Mark VDS, dove ritroviamo Roberto Rolfo, qui in veste di rider coach. Che cos'è per te il Gran Premio di Valencia?
Il Gran Premio di Valencia è un Gran Premio che non mi evoca dei ricordi bellissimi, perché purtroppo ci ho perso il mondiale nel 2003, qui arrivavo dalla vittoriosa Phillip Island, quindi con un distacco di soli 5 punti. Ho chiuso poi settimo in gara, però sono più le volte che sono finito fuori zona punti per poi rimontare, quindi è bellissimo vedere che è un circuito così piccolo, quindi è sempre stato chiamato un circuito stadio proprio perché tutti possono vedere quasi tutte le curve, la gente, il calore, la tifoseria si sente davvero molto di più che in altri circuiti, questo è bellissimo. E poi in Spagna comunque il moto mondiale è molto sentito.
Roby, la prossima stagione sarà caratterizzata dalle gare sprint nella MotoGP e in generale da tantissime gare in calendario anche.
Ma allora, sicuramente il fatto di un'estensione ulteriore del calendario con più gare complica un po' le cose, nel senso che vista anche la situazione generale, anche economica nell'insieme di tutti i team, diventa ancora più complicata perché devi sostenere maggiori trasferte, con trasferte importanti, extraeuropee, quindi da quel lato non ho visto troppa gioia, ecco, da parte delle varie squadre, soprattutto parliamo di squadre Moto2, Moto3, MotoGP è un discorso un po' diverso perché ovviamente è un po' la classe regina anche sostenuta comunque da Dorna.
Questo Gran Premio di Valencia, dicevi, è sempre speciale perché dal 2002 chiude la stagione del moto mondiale. Si percepisce un po' quell'atmosfera anche all'interno del box di ultimo giorno di scuola?
Guarda, assolutamente sì. L'interpretazione diversa rispetto all'ultimo giorno di scuola è che successivamente non penso si abbia una sensazione, almeno io da pilota poi non l'ho mai avuta, ma di liberazione nel dire ok, un periodo di vacanza, un periodo di ritorno a casa, ma il fatto di interpretare questi ultimi giorni come un'ulteriore motivazione proprio per finirlo bene. A parte chi si gioca il titolo, ma nell'insieme anche le squadre ci tengono a lasciare anche come meccanici un'impronta buona per ricominciare poi la stagione nuova quando si riprenderà in mano l'argomento con dei bei ricordi, quello sì.
A vincere Alex Rins, che ottiene dunque il successo nell'ultima gara stagionale. Questo invece è l'arrivo di Pecco Bagnaia dal 1972, che un italiano su una moto italiana non andava a conquistare il titolo di campione del mondo. Pecco Bagnaia, il titolo della MotoGP è suo.
Dal fresco campione del mondo a un pilota che di titoli ne ha vinti tanti, parliamo di Giacomo Agostini, sempre al microfono dell'inviato in Spagna, Elias Bernasconi.
Nel circuito di Valencia abbiamo l'onore di incontrare anche Giacomo Agostini, al quale chiediamo un suo ricordo particolare del Gran Premio di Valencia.
Beh, particolare, io veramente qui non ho mai corso, quindi grandi ricordi non ne ho. Un ricordo che ho provato qualche anno fa, ho provato le moto moderne, le moto di oggi, le moto che guidano i piloti. E quindi è stata una grande emozione perché questa tecnologia che io non ero abituato, insomma, mi ha messo un po' in difficoltà per la verità. Perché con questa tecnologia avere una grande fiducia di questo è se non sei abituato hai sempre paura che la tecnologia sbagli, e quindi io poi ero abituato, come noi, io ma tutti noi piloti dei miei tempi eravamo abituati a far tutto noi, a controllare tutto noi, quindi la tecnologia nostra era nel nostro polso, nelle gambe, in mezzo alle gambe che hai la tua moto da guidare.
Abbiamo parlato di quanto sia stata competitiva la Ducati quest'anno, con poi 8 moto in pista, anche l'Aprilia è riuscita a distinguersi in questa stagione, insomma si va sempre più verso un moto mondiale a tinte europee a livello di risultati. Lei come si spiega questa controprestazione da parte delle moto giapponesi, almeno in questa stagione?
Direi sì, tanto di cappello alla Ducati e anche all'Aprilia, perché hanno fatto una grande cosa, nel senso che dobbiamo renderci conto che abbiamo contro i colossi giapponesi, abbiamo contro i giapponesi che fanno circa 12-13 mila moto al giorno ogni azienda, e quindi sono dei grandi colossi e battere loro non è facile. Quest'anno la Ducati ha fatto una grande stagione, ha vinto tanto e ha dimostrato che anche noi italiani, con la nostra tecnologia, con le nostre teste, con i nostri ingegneri, siamo riusciti ad arrivare al livello dei grandi colossi che sono poi i giapponesi.
Le faccio un'ultima domanda sul futuro. Lo sappiamo, la MotoGP, la Dorna, ha deciso diversi cambiamenti per la prossima stagione per tentare di riavvicinare il pubblico al motomondiale. Secondo lei può essere la strategia giusta per far ritrovare quell'entusiasmo che magari è un po' mancato?
Ma sì, dobbiamo fare qualcosa. Comunque io ho un'idea che il pubblico vuol vedere il personaggio, vuol vedere il pilota che fa cose che non tutti riescono a fare. È brutto dire dovrebbe vincere sempre uno o l'altro. Oggi può vincere uno, l'altro, però la gente dice ma se vincono tutti è facile. E questo forse è un segnale negativo. Poi i fatti mi danno ragione, nel senso che quando hai il grande protagonista, la gente va a vedere il grande protagonista, ma in tutti gli sport, nel calcio Maradona, nello sci Tom, che si fermavano a mezzogiorno a vederlo, nel ciclismo Eddy Merckx, Gimondi, nella box Cassius Clay, mi alzavo di notte a vedere Cassius Clay. Quindi noi vogliamo la persona che fa cose che gli altri non riescono a fare. Quindi non abbiamo bisogno dello spettacolo, abbiamo bisogno di quei due o tre piloti che diventino delle star, che diventino appunto quelli che fanno cose tipo diciamo gli sportivi che ho nominato prima. Perché non è vero che dicono ma quando il pilota vince stanca, non è vero, perché Valentino non ha stancato, Agostini non ha stancato, Hamilton nella Formula 1 che gli danno un sacco di soldi e non ha stancato e vinceva sempre. Quindi il pubblico vuole appunto il personaggio che meraviglia tutti.
Un anno fa, esattamente qui a Valencia, salutava tutti un personaggio da lei citato, naturalmente Valentino Rossi. Quanto è mancato Valentino Rossi a questa stagione del moto mondiale? Non penso solo alla pista, naturalmente, ma proprio a livello di MotoGP.
Ma sì, ho detto prima, cioè la gente si innamora del grande talento, del pilota che ti dà gioia tutte le domeniche. E quando ti lascia è logico un attimino di sbandamento c'è, però il mondo continua, dopo un papa se ne fa un altro, quindi è giusto così, arriveranno altri piloti che ritorneremo di nuovo come era precedentemente, insomma il mondo non si ferma, ma è giusto che sia così, altrimenti prendiamo il lucchetto e chiudiamo tutto.
Grazie mille Giacomo Agostini.
Ok, ciao a tutti.
Abbiamo ancora una voce da ascoltare prima di salutarci, quella di uno dei manager più importanti della moto mondiale, vale a dire Carlo Pernat, che in questo momento segue tra gli altri Enea Bastianini, uno dei protagonisti della stagione che diventerà compagno di Bagnaia in sella alla Ducati a partire dalla prossima stagione. Allora iniziamo dalla storia nel mondiale della Rossa di Borgo. Panigale.
Beh no, diciamo che la Ducati ha una storia lunga, no? Si parlava di radio, di tante cose, no? La Ducati era in una crisi mostruosa quando era Deliri e fu venduta alla Cagiva, i fratelli Castiglioni la comprarono nell'86 e fu un colpo da manuale perché fu risollevata, erano due grandi appassionati Claudio e Gianfranco e la Ducati incominciò a vivere bene, tant'è vero che incominciò con la Superbike, se ricordate bene, è diventata una grossa azienda, un'azienda di riferimento europea. Prima l'è stata la Cagiva, poi l'è stata la Ducati, sempre dei fratelli Castiglioni. Poi la Ducati è passata a varie proprietà, però alla fine devo dire che oggi, non solo oggi, è una realtà molto consistente, una realtà fatta di tutta ingegneristica italiana con una produzione di nicchia. Perché poi alla fine noi parliamo di Ducati come di un colosso, sì, un colosso che però produce 55.000 moto, rispetto ai 16 milioni di moto che produce la Honda è un po' il famoso Davide contro Golia, però direi che l'ingegneristica italiana oggi è qualcosa di francamente quasi, non dico insuperabile. I giapponesi oggi a confronto stanno facendo, specialmente nella MotoGP parlo, fanno dei grossi passi indietro, mentre la Ducati è da un po' di anni che è una moto di riferimento, direi, questo è sicuro. Quindi bravo Gigi Dall'Igna, bravo prima l'ingegnere Preziosi, non dimentichiamolo nemmeno, perché nella storia bisogna anche parlare del mondiale vinto con Casey Stoner nel 2007, sono passati 15 anni, però voglio dire, nell'albo d'oro c'è, gli ingegneri italiani sono veramente molto forti, non dimentichiamoci che c'è un ingegnere, a parte Ducati, che si chiama Marmorini, che lavorava a Ferrari, che ha messo mano al motore dell'Aprilia l'anno scorso e quest'anno sta mettendo mani nel motore della Yamaha. Quindi, cioè, ma se ingegneri italiani vuol dire che nel mondo stanno incominciando ad andare bene, da Daligna a Marmorini e compagnia bella. Albesiano non lo voglio dimenticare, nemmeno dell'Aprilia.
Carlo Pernat, si sente comunque nella gestione, quando parliamo di rossa nella Formula 1 parliamo di Ferrari, quando parliamo di MotoGP parliamo della Ducati, però si sente a livello di organizzazione e di gestione un'impronta della proprietà tedesca?
Ma guarda, fino a un certo punto, beh, è chiaro che quando diventi proprietario di un asset, tra virgolette, come la Ducati, è una cosa molto importante. Però è stata lasciata completa autonomia alla Ducati di lavoro, anche da un punto di vista ingegneristico. Cioè il reparto corse è praticamente autonomo. Direi che probabilmente l'Audi è servita soprattutto per quanto riguarda l'elettronica, cioè nel senso che è chiaro che in Formula 1, nelle auto, nei gran premi, i quattro ruote, sei già un po' avanti. E quindi questo può essere stato abbastanza utile, ma non certo il resto, perché poi il progettista è italiano, i progetti sono qui, magari puoi usare degli strumenti per portare avanti questo progetto, ma il progetto è italiano al 100%.
Carlo Pernat, abbiamo già detto parecchio in questi giorni di Bagnaia, come mai nella storia e anche ultimamente è sempre stata una moto un po' difficile da guidare? Lo stesso Valentino Rossi, ultimo italiano prima di Bagnaia a vincere il titolo, aveva fatto parecchia fatica con la rossa.
Beh, è chiaro che la Ducati di quegli anni lì era una Ducati fatta da ingegneri preziosi, molto difficile da guidare, la guidava solamente Casistrone, tant'è vero che poi andarono i vari Melandri e compagnia e presero un cappotto, lo stesso Valentino, onestamente. Credo che l'ingegnere Daligna ha cambiato completamente tutto, ha combattuto i giapponesi sull'aerodinamica, cosa che i giapponesi non avevano, è stato, infatti i giapponesi l'avevano capito e avevano subito messo le vele contro questo tipo di aerodinamica con le alette, ma addirittura mi ricordo che Honda voleva ritirarsi dal mondiale, ma è stato un precursore e adesso tutti quanti lo seguono, il segreto è farsi inseguire, se lui avesse lottato solo per il motore probabilmente non sarebbe qua, sarebbe una bella moto ma non vincente. Il discorso dell'aerodinamica è stato copiato da tutti quanti, perché poi le varie alette, alettone, grattacieli, piccolini l'hanno messi tutti, dalla Yamaha alla Honda, alla Suzuki, alla Aprilia, quindi vuol dire che era un segreto che poi non era tanto segreto vincente. Questo va dato atto all'ingegnere Daligna.
Un'ultima considerazione, Carlo Pernat. Abbiamo parlato di Valentino Rossi, l'ultimo prima di Pecco Bagnaia. Il prossimo sarà il tuo Enea Bastianini? Ha le qualità per arrivare fino in fondo? L'ha già dimostrato.
Ma direi di sì, come ha vinto meritatamente Bagnaia, perché si è vinto 7 Gran Premi. Non dimentichiamolo che tanti... questa cosa nella sottolinea, 7 Gran Premi in una stagione sono tantissimi, è difficile vincere, come ha meritato la vittoria. Enea, non dimentichiamoci, con privato, una moto di quest'anno, seppur una moto dell'anno scorso, perdonatemi, sicura con molte evoluzioni, per cui un team privato, arrivare terzi con un team privato e vincere 4 Gran Premi non è poca roba, anzi è tanta. E a questo punto io penso che sia un grande team il prossimo anno, quello di Bagnaia, Bastianini, 2B, no? Perché sono uguali diversi, molto consistente Pecco, molto più istrionico Enea, cioè ben mixati, vanno gestiti bene, ma sono due amici perché si combattevano già dai tempi della minimoto, le famiglie sono amiche, per cui tanti creano anche delle rivalità che non ci sono, sento parlare di muri fantomatici, mi scappa da ridere, cioè sono due amici, è chiaro che poi quando vai sul campo di gara il tuo compagno di squadra è il primo avversario da battere, però Bagnaia quest'anno ne avrà tanti che lo vogliono battere, mica solo Bastianini, ecco.
E con la voce di Carlo Pernat chiudiamo il capitolo moto mondiale e anche questa puntata di Tempi Supplementari, appuntamento di nuovo tra 7 giorni da Massimo Miccoli e Patrick Locatelli. Buona serata.
Tempi supplementari. Tempi supplementari. Tempi supplementari.